Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come abbiamo detto nella catechesi che abbiamo fatto lunedì scorso, la Quaresima è un cammino, mercoledì ve lo ricordavo, un cammino solitamente fatto di passi, fatto di tappe. Ovviamente non possiamo prescindere da questa preparazione alla Pasqua. Dobbiamo sentirla molto forte nel nostro cuore. Noi sappiamo di essere persone che sbagliano e questa nostra fragilità ci deve portare ad essere prudenti. Prudenza in questo caso significa non perdere la grazia di Dio, che vuole attraverso la Quaresima che il nostro cuore sia pronto alla celebrazione della festa più grande, del cuore dell'anno liturgico, del centro della nostra fede, che è la risurrezione di Gesù. In modo particolare queste tappe saranno le domeniche di questo cammino quaresimale, tutte segnate da Vangeli importanti, a seconda, come abbiamo visto nella formazione, del ciclo di letture che noi seguiamo. Però ogni anno, l'anno A, l'anno B e l'anno C, alla prima domenica noi sentiamo sempre il Vangelo della tentazione di Gesù. Questo ci porta subito in un piano molto pratico della nostra vita spirituale. Il piano del peccato, il piano della nostra fragilità. La celebrazione eucaristica, come sapete bene, comincia sempre con questo atto di pentimento, con questa richiesta di perdono. Tutti noi, convocati dallo Spirito Santo per la celebrazione dell'Eucaristia, all'inizio della messa riconosciamo di avere un dato in comune. Il dato in comune non è il ceto sociale, l'età, l'altezza, il colore della pelle, la ricchezza, la povertà. Il dato comune è che siamo peccatori. E allora, vedete, cominciare ogni anno la Quaresima pensando alla tentazione è tornare alla nostra condizione. Il diavolo ci tenta tutti. Se ha tentato Gesù, tenta anche noi. E se ci tenta, sicuramente noi sbagliamo. A volte vinciamo, a volte perdiamo questo scontro con il maligno. La pagina delle tentazioni è emblematica, è come un paradigma, è come una traccia che noi dobbiamo seguire. Perché cosa dice il Vangelo? Avete sentito, avete anche il foglietto tra le mani. Oggi nella giornata della Bibbia dobbiamo essere particolarmente attenti al dovere che abbiamo di accogliere la parola di Dio, di non perderla. Dice il Vangelo: lo Spirito sospinse Gesù nel deserto. Questa traduzione non è una traduzione pienamente corretta, il verbo è molto più forte, ekballein, vuol dire trascinato, spinto, portato a forza. È anche il verbo che i greci usavano per la slogatura, portato fuori dal posto normale, una cosa molto forte. Gesù è portato dallo Spirito con forza nel deserto, come io e come voi. Cari fratelli, siamo portati dallo Spirito nel tempo della Quaresima. In questo deserto che si deve ripetere per 40 giorni. Avete sentito il Vangelo? Dice così: sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase per 40 giorni. È scritto due volte, perché il Signore vuole che noi comprendiamo che questa Quaresima, che è la Quaresima migliore della nostra vita, migliore di quella dell'anno scorso, speriamo peggiore di quella dell'anno prossimo, questa Quaresima realmente sia un passo avanti nel nostro cammino di fede. Non è la tradizione, non è l'usanza, non è neanche il calendario, è lo Spirito Santo che ci chiede di cedere le nostre resistenze e di farci trasportare con forza dentro questo tempo santo. questo tempo quaresimale nel quale dobbiamo accettare di stare nella povertà, nella sincerità, nella verità di quella che è la nostra condizione. Vedete la Chiesa spoglia, vedete l'austerità della liturgia che ci ricorda proprio questo. La Quaresima è un cammino senza fronzoli, senza ninnoli. Abbiamo bisogno di ritornare alla verità della nostra condizione. Se siamo peccatori, ecco Dio, la prima lettura. E anche tutto quello che nel Vangelo era detto da Gesù nella sua predicazione che iniziava. Ci è dato un Salvatore. Ci è dato Gesù Cristo come Redentore. Abbiamo bisogno di convertirci. Abbiamo bisogno di credere al Vangelo. Io direi, permettetemi di dire queste cose, come se fossimo, anzi, perché siamo in famiglia. È ora di finirla. Io penso che realmente anche la condizione dei cristiani in Italia, avete sentito sicuramente da tante fonti, non ultimo Padre Rivo e Radio Maria, dire come è la condizione della Chiesa in Italia oggi. Siamo sempre meno e siamo sempre in condizione peggiore. Allora, permettetemi di dirlo, bisogna finirla con le pagliacciate. Che fede è quella di uno che viene, per esempio, al mercoledì delle ceneri a ricevere un po' di cenere e poi ci vediamo a Pasqua? Ditelo. Io l'ho detto, lo dico, cerco di dirlo e di ripeterle queste cose con delicatezza per non toccare la sensibilità, ma non si è mai visto che una rondine faccia primavera. Usciamo realmente da una condizione di chiasso, di disordine, che è quella nella quale viviamo immersi tutti i giorni, e concediamo al nostro cuore, che ne ha bisogno, cari fratelli e care sorelle, questo tempo di serenità interiore, di equilibrio, di silenzio, di pace. Abbiamo bisogno di questo. Dobbiamo tornare a quella che è la nostra tradizione vera, a quella che è la vita della Chiesa di sempre. Abbiamo detto nella formazione lunedì, la Quaresima aveva già una struttura fissa al IV secolo. Al IV secolo, vuol dire 1600 anni fa. Quando io sento dire o fare paragoni, per esempio ricordo che il Vescovo Vecchio lo faceva sempre, tra la nostra Quaresima e il Ramadan mi viene l'orticaria. Ma siamo noi che insegniamo queste cose, siamo noi che le abbiamo sempre avute. Ma che cosa dobbiamo andare a cercare fuori? Abbiamo bisogno di un termine di paragone, secondo voi? Quando da sempre la Quaresima è la richiesta da parte di Dio di questo tempo di equilibrio del quale abbiamo bisogno. Nel foglio che vi ho fatto dare il giorno delle ceneri, dove c'è tutta quella riflessione sulle ceneri, c'era anche questa conclusione: Dio ti cerca. Caro fratello, cara sorella, te lo ripeto stasera, qui sei venuto alla messa, Dio ti cerca, Dio cerca il tuo cuore, lasciati trovare da Dio. Permetti che lo Spirito ti trascini. Lo Spirito non potrà fare questo sforzo immenso di trascinarti dentro la Quaresima, dentro il deserto di quest'anno, portando dietro tutto quello che adorna la tua vita, come fosse una carrozza festiva o un carro di quelli che usiamo qua in Sardegna per le feste grandi. Vacci nella povertà della tua condizione, nella verità della tua vita. Fatti trasportare dallo Spirito. Dico, per esempio, hai deciso di confessarti, ti sei confessato, se no che Quaresima è? Porterà lo Spirito il bagaglio dei tuoi peccati nel deserto? No, fai questo passo. Non hai bisogno di pensare al Ramadan. Sai benissimo che non sarà Quaresima e ancora meno Pasqua se non celebri nei sacramenti che il Signore ci ha lasciato la festa della sua misericordia. Non puoi permettere che Gesù stia ancora ad aspettarti. Avete tutti presente l'immagine e la parabola del figlio il prodigo? questo padre che aspetta sul terrazzo che il figlio si decida a tornare. Noi lasciamo Dio così, mesi, forse anni, forse decine d'anni. Che cosa stai aspettando? Hai già fatto i propositi della Quaresima? Se non li hai fatti, la Quaresima passerà così, guarda, scivolerà e praticamente siamo già a Pasqua e non te ne sei accorto. Stai già camminando in questi primi giorni, hai già fatto i tuoi primi passi seri nel cammino quaresimale o che cosa aspetti? Aspetti che arrivino le 40 ore la settimana santa per deciderti? La Quaresima, Quaresima vuol dire 40 giorni, eh? Non gli ultimi 7 giorni a forza. Evitiamo, e ve lo dico proprio con grande trasporto e con grande affetto, evitiamo di far ridere gli altri, perché una Quaresima che non ha senso, una Quaresima senza impegno, realmente è ridicola. Allora questi giorni di Quaresima che siano veramente segnati da questa volontà di farci trovare da Dio, di accogliere Dio che ci cerca. Siamo come Gesù, pensatelo questo, portate questa immagine per tutta la prima settimana di Quaresima. Io sono come Gesù, lo Spirito Santo mi vuole trascinare dentro questo tempo santo di Quaresima. Non posso dire no, devo dire sì al Signore. E qui la seconda parte del Vangelo, che è anche un po' l'argomento della liturgia di questa domenica, ma anche della celebrazione della giornata della parola di Dio, come il Papa ha voluto e come il Vescovo nostro ha deciso. Dopo questa esperienza, dopo, bisogna farla. Questa esperienza ha un prima e un dopo, vuol dire una condizione di chi ancora non è entrato o non vuole entrare, e poi dopo una condizione di uno che l'ha fatto questo cammino, che ha fatto questa esperienza. Gesù comincia a predicare e predica due cose, lo sentite lì, siamo nel capitolo primo del Vangelo di San Marco. San Marco lo dice subito questo all'inizio del suo Vangelo: convertitevi e credete al Vangelo. Prima cosa, la conversione. Noi siamo convinti di essere già convertiti. Noi siamo quasi tutti, anch'io forse lo penso, anche se so che non è così. Noi siamo convinti di essere già convertiti a posto davanti a Dio. Facciamo tutto quello che il Signore ci chiede. Cos'è questa conversione? La parola greca metanoia vuol dire un cambiamento totale di mentalità. Devi smetterla di pensare come pensi e assumere il modo di pensare di Dio. Adesso che vi ho detto cos'è la conversione, chi può dire io sono già convertito? Allora Gesù ci chiede oggi, ecco, questa mentalità, questa vita nuova, questo cambiamento, tienilo presente, perché non ti salvi da solo. Non saranno le tue idee, i tuoi pareri, i tuoi metri di giudizio, la moda, il pensiero comune, il giudizio degli altri a salvarti. Ti salvo io, dice Gesù. Devi accogliere questa salvezza. Non potrai accogliere questa salvezza se non riconosci di averne bisogno. Non riconoscerai di averne bisogno se non ti apri alla coscienza dei tuoi errori, degli sbagli che fai, che Dio supera e cancella con la sua misericordia. Anche perché, cari fratelli e care sorelle, e non voglio rattristarvi assolutamente, ma chi ci dice che abbiamo tempo di fare questo più avanti? Abbiamo questo momento presente, sollecitati dalla grazia di Dio, usiamolo per il bene della nostra vita. E poi dice Gesù: credete al Vangelo. Ah, qui è una delle note dolenti, sapete già cosa penso di questo. Noi non conosciamo, la nostra gente, il popolo cattolico non conosce la parola di Dio. non conosce la parola di Dio. Io ho preparato 3 domande, vediamo se queste 3 domande ci aiutano a capire. La prima domanda sarebbe una domanda da fare a voi, non la faccio direttamente a voi, quindi non rispondete, perché non si può fare adesso questo qui durante l'omelia, ma potrei dire a un gruppo di cattolici: sollevi la mano chi ha letto tutta la Bibbia, sollevi la mano chi ha letto tutto il Vangelo, sollevi la mano chi oggi, a prescindere dalla messa, ha letto una riga della Bibbia. Avete capito che la risposta a questa domanda, prima domanda, già ci porta in una condizione nella quale dobbiamo ammettere: convertiti e credi al Vangelo, che c'è qualcosa che non va. Vi faccio un'altra domanda, sempre in questa prima: quante parole hai ascoltato oggi dalla TV, da internet, quante ne hai letto sul giornale, quante ne hai ascoltato dagli altre persone, anche dal parroco che non sta zitto? Quante altre parole hai ascoltato oggi? Quante nulla parole hai sentito da parte del Signore? Seconda domanda, anche qui non rispondete, per carità, non si può fare: dove hai messo il Vangelo? Dov'è il Vangelo a casa tua? Don Chico, guardi in Bella Vista nella libreria, guardi che bel dorso in pelle dorato. Il Vangelo non è da mettere lì, il Vangelo è da mettere sulla scrivania, è da mettere sul comodino, il Vangelo a portata di mano. Vi ho raccontato un'altra volta, e mi viene in mente sempre, che una volta che siamo andati a Međugorje, una delle volte che siamo andati a Međugorje con i nostri ragazzi, il padre che predicava in croato, e noi sentivamo la traduzione, ha cominciato la predica così un giorno: Dio dice, io vorrei essere il tuo cellulare, quello che guardi come prima cosa al mattino appena ti svegli, quello che è sempre a portata di mano, quello che stai sempre consultando per tutte le cose, da quale prendi le notizie, e l'ultima cosa che guardi prima di andare a letto. Dio dice, voglio essere il tuo cellulare. Siamo arrivati a questo punto. Dove hai messo il Vangelo? Dove hai messo il cellulare? Al cellulare è sempre pronto, Vi è mai capitato di andare in una casa, tutti sono armati di cellulare, questo è il mio, questo è di mia moglie, quello di mio figlio, di mia nonna, di mia suocera, adesso anche le nonne hanno i cellulari e smanettano tutto quanto. Bene, il Vangelo? Terza domanda e ho finito. Saresti capace, tu che sei cattolico, che vai a messa la domenica, presumibilmente ti confessi e fai la comunione, di riconoscere se te la dico una parola del Vangelo da un'altra parola? Sentire uno che parla e cita per esempio il Vangelo, ti accorgi che sta citando il Vangelo? Guardate, queste 3 domande erano soltanto per stuzzicarvi alla risposta: non conosciamo la parola di Dio. E San Girolamo, che è quello che ha tradotto in greco, dal greco in latino, la Bibbia, ha detto che l'ignoranza della Bibbia è ignoranza di Gesù Cristo. E noi cattolici questa ignoranza non ce la possiamo permettere. Non ce la possiamo permettere. Vi ricordate i 2 dispiaceri di Don Chicco? Ve lo dico sempre. Primo, molti miei parrocchiani moriranno senza aver detto mai il rosario. Mi dispiace molto questo, perché la Madonna lo chiede, il rosario. Significa che il rosario è importante. La Madonna ha detto ai pastorelli di Fatima, quando c'è stata la prima apparizione e Lucia ha chiesto: da dove vieni? Dice: vengo dal cielo. E allora Lucia ha chiesto: e noi ci porti in cielo? E la Madonna ha risposto: a Francesco e Giacinta li porto subito, ma Francesco deve dire prima molti rosari. Quanti rosari dovrà dire Don Chicco prima? E voi? Il secondo dispiacere di Don Chicco è che molti moriranno, non dico senza aver letto tutta la Bibbia, che poi è un libro così molto più piccolo di uno di quei romanzi che si leggono in spiaggia o dal medico, eccetera. Ma senza aver letto tutti e quattro i Vangeli. E questa è veramente una cosa grave per noi. La giornata della Bibbia che il nostro Vescovo ha stabilito in questa domenica ci ricorda che Gesù chiedeva conversione e fede, credere al Vangelo. Se io non conosco il Vangelo, come posso credere una cosa che non conosco e fare quello che il Signore mi dice nel Vangelo se non lo so? Mi capita sempre più spesso, quando faccio la formazione, il matrimonio o ai battesimi, di citare parabole che ai miei tempi, deve essere, sto diventando vecchio, dico anche ai miei tempi, che quando io ero piccolo conoscevano tutti. Se io dicevo la parabola del buon samaritano, la parabola della pecorella smarrita, i bambini capivano tutti quello che stavo dicendo. Adesso neanche i grandi. Con questi sentimenti, cari fratelli e care sorelle, continuiamo la messa. Lo Spirito ci trascina ancora più vicino a Gesù, questo Gesù che viene adesso nel pane eucaristico e nel vino consacrato per nutrire la nostra vita. Perché, come diceva il Vangelo di ieri, noi abbiamo lo sposo e non possiamo più digiunare da questo pane, da questo vino, da questo banchetto che Gesù ha preparato per noi. E che la Madonna Santissima ci aiuti e ci sostenga. Sia lodato Gesù Cristo.